La cura. Strategie per vivere meglio, in questo ed altri mondi. Di Massimo Silvano Galli.
Le discipline che indagano e studiano il comportamento umano ci dicono da tempo che viviamo nella cosiddetta società senza padre. Ora, non voglio eccessivamente soffermarmi su questa definizione su cui già tanto si è speso e si spende in varie, forse in troppe riflessioni, ma in qualche modo da qui dobbiamo partire, da qui vorrei provare ad allargare il concetto, perché quel che emerge dalle ricerche e dalle pratiche in studio, nonché dalla mia personale esperienza, da quel che emerge potremmo dire che la naturale conseguenza di una società senza padri è di fatto una società senza maschi. Sempre più donne lamentano infatti l'assenza di uomini capaci non semplicemente di esserci, ma di saper dire di sé, di saper comunicare oltre la superficie, di sapersi guardare dentro e esprimere il proprio mondo interiore, il proprio mondo emotivo, di sapere, in poche parole, costruire relazioni affettive ricche e complesse, non semplicemente sprofondate nella mera sopravvivenza. Uno scenario che, dalla parte opposta, quella dei maschi, si intreccia con una loro problematica collocazione, con una nostra problematica collocazione, che non trova più modelli riproponibili e nemmeno trova ipotesi alternative. Il modello del maschio produttivo, padrone di sé, del proprio destino, capace di dominare le proprie emozioni e di disciplinare prima la donna e poi i figli, detentore di conoscenze a lui più o meno esclusive, questo modello di maschio si è infranto per sempre, senza che prendesse forma una diversa mascolinità. E lascia un vuoto difficile da riempire e che pone la necessità di pensare a nuove categorie di senso, rappresentazioni e pratiche in grado di interpretare la complessa e necessaria esperienza del maschio e di dargli una bussola per orientarsi in questa contemporaneità che ha fatto saltare tutte le sicurezze su cui da millenni si appoggiava. Potremmo dire in sintesi che l'immaginario dell'uomo invulnerabile, dominante, che si sforza o meno di essere in qualche modo anaffettivo, insomma, che non deve chiedere mai, come diceva la vecchia pubblicità di un profumo appunto per veri maschi, ecco, questo uomo vero, questo maschio vero non funziona più. Rimane forse nei retaggi di qualche anche sana fantasia erotica da sfumature di grigio in su, maschio insomma che si fa oggetto non dissimilmente da come lo può diventare nella medesima stereotipia la donna, ma non certo un soggetto capace di riempire l'idealizzazione di un rapporto di coppia autentico e soddisfacente. Un maschio che funziona insomma più o meno fino alle soglie dell'adolescenza o poco più, come bene lasciava intendere una mia giovane paziente che si chiedeva come la madre, da poco separata, potesse essersi innamorata di un uomo che non aveva neanche un tatuaggio. Ecco, poi queste ragazze crescono, diventano donne, magari dopo aver superato una relazione importante con un maschio più o meno metaforicamente tatuato, e allora cercano un altro tipo, un'altra tipologia di uomo, ma a quel punto scoprono che questo maschio che cercano è davvero rara avis, che invece il mondo pullula di uomini obsoleti, smarriti. Uno smarrimento che le statistiche riportano spietatamente, inequivocabilmente. Le donne sono dappertutto, vive, propositive, mentre gli uomini disarcionati dai ruoli della tradizione sono come chiusi in se stessi, proprio incapaci di comunicare, di dire di sé, dei loro problemi. Uomini assenti, distratti, spesso, ai noi, anche vuoti. Uomini che sembrano essersi fatti da parte, che hanno paura, che scappano, e scappano anche quando sembrano ingigantirsi dietro le varie maschere del narcisismo. Le donne invece affollano le università e i dati ci dicono che le abbandonano infinitamente meno dei maschi. Le loro performance sono decisamente migliori, leggono di più, si informano di più, insomma hanno voglia di crescere, rischiano, si mettono in gioco. In qualche modo, a differenza dei maschi, sembrano non avere paura di cambiare, anzi di cercare il cambiamento. Anche se Ben inteso, le battaglie sono ancora tante e complesse ed è in atto un arretramento rispetto alla spinta politica che ha accompagnato le conquiste delle donne del secolo scorso. Un arretramento su cui il femminile è chiamato a riflettere, perché la lotta dell'emancipazione oggi si svolge, a mio avviso, tanto più in ogni casa che non nelle piazze, in ogni casa dove, nonostante tutte le rivendicazioni e le emancipazioni, troppo spesso la donna finisce comunque per assumere un ruolo subordinato. Invece è proprio lì che è chiamata a svolgere un inusitato, storicamente inusitato compito: educare i propri partner e anche i propri figli a un nuovo modello, ad esempio, un esempio semplicissimo, obbligandoli a una netta, davvero una netta divisione dei compiti domestici e non a una semplice partecipazione. Compiti domestici che, per quanto assurdo possa apparire, sono ancora, nella gran parte dei casi, ancora a carico delle donne. Insomma, il cammino per una reale parità è ancora più che lungo. Tuttavia, quando mi capita di intervenire a convegni, organizzare serate, formazioni, e vedo tra il pubblico, quando va bene, uno o due uomini al massimo, capisco che noi maschietti siamo davvero in via di estinzione, a rischio di estinzione. Per fare un solo esempio, il disturbo depressivo viene diagnosticato agli uomini circa la metà delle volte rispetto alle donne. Eppure gli uomini si tolgono la vita quasi 4 volte più spesso. È tantissimo. Perché? Beh, forse perché appunto non si guardano dentro, e se si guardano non vedono, non riescono a vedere, fanno finta di non vedere, dunque non chiedono aiuto, non si rivolgono ai centri di salute mentale, si sforzano di nascondere i sintomi, convinti appunto che non gli serve farsi aiutare. E se non riescono a guardarsi dentro e a farsi aiutare quando stanno male, figuriamoci quando stanno bene. La classica scena che molte donne riportano è quella di lui e lei che attraversano una qualsiasi esperienza: cinema, teatro, un viaggio, una gita in montagna, insomma qualcosa il cui plusvalore è proprio quello di avere fatto quel pezzo di strada insieme in due. E lui non ha niente da dire, non ha parole, non ha le parole che lei vorrebbe, non riesce a restituire le emozioni che quell'esperienza gli ha generato, non riesce a donare il proprio sguardo che si posa su quella esperienza e la rende unica, e di quell'unicità ne fa appunto dono per l'altro. Limita, potremmo dire, la sua funzione a quella della presenza o al massimo di una protezione di cui la donna di oggi, mediamente, nella gran parte, non sa davvero che farsene. Siamo dunque nella società senza padri e il primo a farne le spese sembra essere proprio il maschio. La questione è complessa, a seconda della disciplina che la osserva, rinviabile a diverse concause. Guardando ad esempio dal pertugio della psicanalisi, dovete consentirmi queste brutali semplificazioni, guardando dal pertugio della psicanalisi, il problema principia proprio da questa assenza del padre, di quella figura maschile che da sempre è stata soggetto iniziatore, che insegnava al piccolo dell'uomo come si fa ad amare, come vivere la sessualità, come relazionarsi con i propri sentimenti. Poco importano per questa lettura i contenuti di quel insegnamento. Quel che conta è che più o meno a partire dagli ultimi 50-70 anni, per la prima volta nella storia dell'uomo, il maschio si disciplina alla società, ne diviene parte attraverso un'iniziazione prettamente femminile. La madre, la maestra, educatrici di vario genere, o forse, potremmo per meglio dire, in assenza di un'iniziazione maschile. Non c'è più, insomma, un iniziatore maschile che sappia trasmettere i modelli di genere. Da qui lo smarrimento che costringe i maschietti a procedere un po' a tentoni, ad inciampi, con risultati spesso disastrosi. È un certo discorso femminista, in questo caso dobbiamo dire femminista, che vede in questa cancellazione un traguardo di senso, un qualche tipo di vantaggio per la specie, certamente ignora la necessaria complessità degli equilibri e quello che comporta, in questo senso, la scomparsa di una certa forma di educazione sentimentale che apparteneva prettamente al maschile, pur con tutte le sue deficienze, e che ora o fa ricorso ai modelli femminili o si allinea al discorso dei media e della propaganda commerciale che peraltro presentano una figura maschile che, se non incarna il vecchio stereotipo disfunzionale del maschio predatore, presenta il nuovo stereotipo del maschio senza identità di genere, sperso, stralunato, mediamente inetto, che non è in grado di far andare una lavatrice, di usare un aspirapolvere. Senza un processo educativo diretto che da sempre prendeva le sembianze dei riti di iniziazione, il maschio finisce per essere tale solo di nome, senza mappe per muoversi nel mondo e nelle relazioni. Eliminare ciò che la psicologia analitica definisce l'ombra dell'uomo, ossia gli aspetti più retrivi che hanno fatto la storia del maschio, non deve ovviamente portare all'eliminazione del maschio, semmai a una sua riconfigurazione, che però non può avvenire sulla matrice del femminile. Se poi spostiamo lo sguardo dalla psicanalisi alla sociologia, potremmo continuare dicendo che contemporaneamente a questa dipartita l'avvento sulla scena sociale di un nuovo soggetto femminile che giustamente non accetta più di stare nelle retrovie, che rivendica la parola, è elemento storicamente inusitato e quindi ulteriormente destabilizzante, con cui il genere maschile deve ancora prendere tutte le misure. Siamo di fronte a un'autentica rivoluzione che passa anzitutto dalla possibilità per la donna di impadronirsi del proprio corpo, emancipandolo dalla schiavitù della gravidanza, dall'essere esclusivamente corpo di riproduzione della specie, una separazione che per millenni ha imprigionato la donna alla natura e permesso invece all'uomo di giocare a manipolare la natura. Ora che anche la donna può giocare a fare Dio, e il maschio pare fare tantissima fatica ad accettare questa concorrenza. Ciò non significa purtroppo che il passaggio dalla subordinazione del femminile alla sua emancipazione sia cosa avvenuta, che i maschi debbano ancora metabolizzare questo cambiamento. Si palesa quando pensiamo, per dirne una, che su 28 capi di Stato europei, non del Medio Oriente, solo 4 sono donne, e una di queste, la regina di Danimarca, lo è per diritto dinastico, quindi non fa proprio classifica. Ancora una volta la società è senza padri, i maschi sono smarriti, eppure questi padri assenti, questi maschi smarriti, paiono esercitare lo stesso potere che per millenni è stato alla base della folle pretesa di superiorità del maschio. Ma se i rimasugli di potere maschile riescono ancora a frenare l'avanzata del femminile a livello istituzionale, occupando di forza i ruoli di potere, estrema ratio dell'impotenza se ci pensiamo, se ancora riescono a frenare questa avanzata, non ci riescono a livello relazionale. E per dirne una, l'impennata di separazioni e di divorzi, siamo ben oltre il numero dei matrimoni, è lì a dimostrarlo. Nella stragrande parte dei casi sono infatti le donne a chiedere la separazione di fronte a un partner che potremmo definire paralizzato o, peggio, non pervenuto. Dunque, se questo, pur brevemente accennato, è lo scenario, e questo è, cosa possiamo fare noi maschietti? Come spesso mi capita di condividere con i pochi uomini che si mettono in gioco e partecipano ai miei percorsi, credo sia necessario ripensare radicalmente il ruolo del maschio, cosa non facile dopo che per millenni è rimasto imbalsamato nei suoi funzionali privilegi. Dobbiamo rivoltarci come calzini, ma senza rinunciare alle nostre specifiche caratteristiche, cosa che invece spesso accade quando, in assenza di modelli, il maschile finisce per prendere a prestito il femminile per emularlo, come ad esempio accade molto, molto frequentemente nel rapporto genitoriale, dove la forma del senza padre si fa spesso più evidente, e non solo perché il padre non c'è, ma perché quando c'è È un padre che mima la madre, che per non prendere, e per fortuna, la forma del padre padrone, e non essendo in grado di assumere altre possibili forme proprie, assume la forma impropria della mamma chioccia. Così come in altre aree dell'espressività umana, il maschio si plasma nella forma del femminile adottandone in diverse misure l'abbigliamento e più in generale una certa attenzione all'estetismo che, al di là di ogni ovviamente legittima sperimentazione libera da qualsivoglia canone di genere, non risolve certo il problema del maschile attraverso l'incursione in ambiti tradizionalmente riservati al femminile. Ciò che invece mi pare necessario e a mio avviso urgente è dare vita a una rigenerazione del maschile capace non semplicemente di esserci, ma attiva, parlante, una rigenerazione che si giochi soprattutto sulla necessità di superare il grande ostacolo dell'emozione, dei sentimenti e della parola che li incarna e li trasmette, affinché diventino strumento di decodificazione, relazione col mondo e non minaccia che spinge a sottrarsi dal mondo. Potremmo dire che lo squarcio, il divario irraggiungibile tra uomini e donne, quello che farà dire a Lacan che non esiste rapporto sessuale, questo divario che era rimasto per secoli sopito, nascosto sotto le coperte del falso predominio maschile, oggi questo divario emerge in tutta la sua evidenza. In questo senso il maschio, istupidito dal fallo, come lo descrive appunto Lacan, ovvero mosso dalla ricerca dell'oggetto sessuale, quel maschio che fino a ieri veniva in qualche modo accontentato senza dover restituire nulla o poco in cambio, se non la sua forza lavoro e la protezione della famiglia, questo maschio oggi è chiamato a riempire l'istupidimento d'amore che invece caratterizza, sempre secondo Lacan, il femminile, richiesta che fino a ieri il maschio poteva bellamente ignorare, protetto dalle molteplici condizioni sociali e culturali che mediamente costringevano il femminile alla subordinazione, ad una sorta di accettazione supina. La risposta alla domanda che cosa vuole una donna, che già si poneva Sigmund Freud, lasciandola peraltro anch'egli in evasa, oggi, di fronte al nuovo femminile che avanza, diventa non più rinviabile. E oggi la donna vuole ciò che all'uomo manca, la parola, la parola. E non è forse questo il desiderio, volere ciò che manca, un desiderio che oggi la donna può esprimere come mai nella sua storia? Come ci insegna la voce della coscienza femminile che Philip Roth fa dialogare con il sé maschile del professore Desiderio, quella voce di donna che chiede: perché non ti limiti a parlare e a essere carino con me? E poi prosegue: non capisci che quello che vedi è solo il mio corpo? Ma affinché questo accada, affinché il maschio possa diventare reale riempimento d'amore senza perdere il suo desiderio per il corpo, è necessario che si emancipi attraverso la parola, diventando esso stesso il segno capace di risvegliarsi come nuovo soggetto di desiderio, aperto all'incontro con la diversità dell'altro e non ridotto alla ricerca di una falsa pienezza chiusa solo su se stesso.